retroscena, così è nato il libro sul Vaticano. Tutto parte dalle inchieste pubblicate sull'Espresso, poi gli incontri con le fonti, le carte segrete, le verifiche incrociate, un materiale esplosivo, il risultato è il volume che fa tremare la Santa Sede. 06 novembre 2015 di Emiliano Fittipaldi. La leggo spesso sull'Espresso, caro Fittipaldi. Leggo le sue inchieste sui politici e sui corrotti. Leggo che scrive anche di Vaticano ogni tanto. Bello il pezzo sugli scontri nello IOR, ma un po' impreciso secondo me. Ora io vorrei aiutarla, voglio raccontarle segreti inconfessabili. Se la sente di scrivere della Santa Sede di cose che nessuno ha mai scritto prima. Ecco, la storia del mio libro Avarizia comincia così, nel giugno del 2014, quando un giovane sacerdote che avevo conosciuto qualche anno prima e che aveva fatto carriera sotto il cupolone disse che qualcuno molto in alto voleva conoscermi. L'incontro si fa dopo una settimana. Non sotto un ponte della tangenziale est, come nei film, né dietro una pompa di benzina in qualche viuzza della periferia romana a notte fonda, ma in un ristorante dei Parioli. Il monsignore è alto e magro, vestito in abiti borghesi, e comincia a parlare subito dopo che il cameriere ha servito carpaccio di tonno e battuto di gamberi rossi innaffiati con un sacrisassi delle due terre. Francesco vuole cambiare tutto, vuole rovesciare la chiesa come un calzino, la vuole povera e per i poveri. Tu non sai quanti sono i cardinali che sono terrorizzati dall'idea di perdere tutto quello che hanno sempre avuto, privilegi, potere, ricchezze, per bloccare Bergoglio faranno di tutto. Ora tu sai bene che la Chiesa da 2000 anni è abituata a lavare i panni sporchi dietro le mura d'Oltretevere. È arrivato il momento di raccontare davvero che c'è dentro il Vaticano, i suoi possedimenti immobiliari e finanziari, i suoi investimenti all'estero, gli sprechi della curia, gli affari e i business. Ora o mai più. Quella sera il prelato mi consegna alcune carte riservate. Vengono dall'APSA, l'ente che amministra gran parte del patrimonio della Santa Sede, dallo IOR e dalla COSEA, la commissione pontificia voluta dal Papa per fare luce sulle finanze vaticane. Tornato al giornale comincio il lavoro d'inchiesta per scrivere un pezzo sul mio settimanale. I dati sono freddi, senza anima, e vanno capiti, contestualizzati. Bisogna in primis verificare se sono reali o contraffatti, se si tratta di una polpetta avvelenata o di notizie vere. Contatto altre fonti ecclesiastiche partendo da quei numeri finanziari. Non è facile, nessuno vuole parlare con i giornalisti di notizie riservate. Dopo qualche giorno convinco un vecchio dipendente dell'APSA a darmi spiegazioni sulle carte. Mi dice che i loro appartamenti valgono miliardi e che l'oro conservato nella cassaforte dell'ente è di appena 30,8 milioni di euro perché in gran parte è stato venduto ai tempi del cardinale Castillolara, che ha dovuto risanare i buchi economici creatisi negli anni 80 dopo il crack del Banco Ambrosiano. Alla fine aggiunge che le perdite in bilancio a causa dei costi fuori controllo dei dicasteri e dei monsignori solo nel 2013 costano all'APSA 77,9 milioni di euro. Ecco da dove arrivano gli appelli di Bergoglio contro gli sprechi e i lussi delle porpore. Spiego alla nuova fonte che vorrei fare una copertina e che mi servono più informazioni. Dice che lui non si mette nei pasticci per me, ma che conosce qualcuno che potrebbe avere accesso ad altre notizie. Se una gola profonda si fida del giornalista, non è affatto raro che te ne presenti un'altra. È così che mi arrivano nuovi documenti riservati, alcuni non subito verificabili, che metto da parte senza pubblicarli. L'autore di Avarizia racconta perché la Santa Sede teme l'uscita della sua inchiesta, svelo la ricchezza che si nasconde dietro le sacre mura, le lotte per il potere, gli scandali finanziari che ancora oggi vengono tenuti nascosti. Il 18 luglio 2014 l'Espresso esce con la cover intitolata Un Vaticano da 10 miliardi. Da quanto scrivono in queste ore i giornalisti che si stanno occupando dell'inchiesta sugli arresti dei due presunti corvi, Monsignor Lucio Vallegiobalda e Francesca Ciauqui, è allora che la Gendarmeria Vaticana apre per la prima volta un faro sulla fuga di notizie. Un mese dopo la pubblicazione mi contatta un'altra fonte. Il numero è privato e la voce maschile sconosciuta. Prima di andare all'appuntamento mi dice il suo nome in modo che possa fare le verifiche sulla sua identità. Poi mi spedisce una sua foto usando WhatsApp in modo che lo possa riconoscere tra la folla. L'appuntamento è a Villa Borghese, un grande parco al centro di Roma, vicino alla Casina Valadier. Arrivo puntuale. Prima ancora di presentarsi mi chiede di levare la batteria dal cellulare per evitare di essere intercettati. Roba da paranoici, penso. Cominciamo a passeggiare e mi spiega che all'ospedale pediatrico Bambini Gesù i revisori americani di Pricewaterhouse hanno lavorato ai conti per settimane e che hanno scoperto di tutto. In Vaticano tutti sanno dello scandalo, ma nessuno dice nulla. Alla faccia della trasparenza, mi fa vedere alcune fatture da oltre 200.000 euro che la fondazione del nosocomio ha pagato a una ditta di Genova per fare alcuni lavori di ristrutturazione. Ti darò altri documenti che provano che si tratta del famoso nuovo attico di Bertone. Oggi ti consegno il report che evidenzia come il cardinale abbia viaggiato su un elicottero da Roma a Potenza spendendo 24.000 euro. Poi, se ti interessa, ti farò vedere le consulenze e i contratti tra Vaticano e Qatar, un accordo che avrebbe dovuto creare un nuovo business sanitario in Sardegna. Ti interessa? Mi interessa, ovviamente. In questi giorni i colleghi mi chiedono in continuazione se io possa essere stato utilizzato da qualcuno per qualche suo oscuro e privato interesse. Una domanda maligna, i giornalisti, tutti nessuno escluso, se arrivano ad ottenere una notizia di interesse pubblico prima la verificano, se non viola la deontologia professionale la pubblicano, è un loro dovere prima ancora che un diritto della stampa libera. Quella sera capisco che il materiale è troppo ampio, articolato e complesso per poter essere raccontato nello spazio ristretto delle colonne di un articolo, e che il modo migliore per raccontare gli scandali finanziari e segreti della Chiesa che Francesco sta tentando a fatica di cambiare è quello di fare un libro. Chiamo la Feltrinelli il giorno dopo e propongo l'idea. Passano 3 giorni e il mio editor dà il via libera. Hai un anno di tempo, non di più. Mi butto su Avarizia e invito di nuovo a cena il monsignore del ristorante dei Parioli. Stavolta cambiamo location, si va in una taverna a Trastevere. È l'inizio del 2015 e fa un freddo cane. Ordiniamo spaghetti alla matriciana e abbacchio. Gli chiedo se anche a lui risultano le storie sul bambino Gesù. Chi te le ha raccontate? Sì, confermo tutto. E devi sapere pure che l'ospedale ha accumulato su conti dello IOR e dell'APSA beni per quasi 500 milioni di euro, soldi che sono stati investiti persino su azioni di società petrolifere e chimiche come la Exxon e la Dow Chemical. Abbiamo comprato anche titoli della Pepsicola. Ma concentrati anche sullo IOR, assicuro che di pulizia ne è stata fatta, ma molto meno di quanto si racconta. Mi promette nuovi documenti che possano agevolare il lavoro d'inchiesta. Invece scompare, senza rispondere più a messaggi e telefonate. Mentre aspetto un suo segno di vita comincio a darmi da fare su documenti aperti della Commissione Europea Money Vault. che evidenziano, senza dare cifre che troverò in altri report segreti, come la beneficenza dell'obolo di San Pietro viene usata principalmente non per le necessità degli ultimi, ma per spese ordinarie e straordinarie dei dicasteri e delle istituzioni della Curia Romana. Martello un'altra fonte in modo da convincerla a raccontarmi e darmi le prove dell'assurdo funzionamento della fabbrica dei santi, dove una canonizzazione può costare anche centinaia di migliaia di euro. E soprattutto comincio a indagare sulla Banca Vaticana. Fonti investigative italiane mi confermano che la trasparenza promessa dai nuovi dirigenti dell'istituto è una favoletta che il Vaticano sta vendendo alla stampa mondiale, che l'accesso alla white list è di là da venire e che i laici abusivi effettivamente cacciati dalla banca sono stati allontanati senza che lasciassero tracce. Di fatto, almeno fino alla pubblicazione del libro, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia non ha mai avuto la lista dei presunti evasori fiscali allontanati dal Vaticano. Non solo, altre fonti mi confermano che alcuni imprenditori italiani indagati dalle procure nascondono ancora i propri averi all'interno dello IOR. Uno è Angelo Proietti, storico fornitore del Vaticano, il costruttore che ristrutturò gratis la casa in cui abitò Giulio Tremonti. A marzo, finalmente, il giovane sacerdote che conosco da anni mi contatta. Mi spiega che il Monsignore mi vuole rivedere e mi dà appuntamento lo stesso pomeriggio in un altro ristorante al centro di Roma. Non è meglio in un luogo meno in vista? Gli domando. Nemmeno risponde. A poco tempo mangiamo solo un boccone al volo, però non venire in motorino, porta la macchina. Quando i due aprono il cofano del portabagagli della berlina bianca capisco subito che il consiglio era buono, ci sono enormi e pesanti faldoni pieni di documenti segreti dell'APSA, dello IOR, dei dicasteri, delle società di revisione che hanno lavorato per la COSEA. Te li do perché Francesco deve sapere che il Vaticano possiede a Roma case che valgono 4 miliardi e che dentro non ci sono rifugiati ma un sacco di VIP e raccomandati che pagano affitti ridicoli. Deve sapere che le fondazioni dedicate a Ratzinger e a Wojtyla hanno incassato talmente tanti soldi che ormai conservano in banca oltre 15 milioni. Deve sapere che ci sono un mucchio di cardinali che vivono in appartamenti da 400, 500, anche 600 metri quadri, più attico e terrazzo panoramico. Deve sapere un sacco di cose che non sa perché nessuno gliele dice. Torno a casa e sfogliando lentamente i documenti capisco che c'è molto lavoro da fare, ma che il materiale è esplosivo. E che avarizia, quando uscirà, farà davvero tremare il Vaticano. Il libro. Appartamenti, miliardi e lussi. Il Vaticano segreto in avarizia di Emiliano Fittipaldi. Francesco deve sapere che la fondazione del Bambino Gesù, nata per raccogliere le offerte per i piccoli malati, ha pagato parte dei lavori fatti nella nuova casa del cardinale Tarcisio Bertone. Anticipiamo il prologo del libro di Emiliano Fittipaldi dedicato agli ultimi scandali finanziari della Santa Sede. Di Emiliano Fittipaldi. I due monsignori cominciano a parlare subito dopo che il cameriere ha portato il carpaccio di tonno e il battuto di gamberi rossi. Prima se n'erano stati zitti, scorrendo la lista dei vini bianchi per cercare quello giusto da abbinare alle pietanze, sbocconcellando il pane alle noci, guardandosi annoiati in giro alla ricerca di un volto noto da salutare nel giardino del ristorante ai Parioli. Inforchettato il primo gambero, il sacerdote più anziano, quello che non avevo mai incontrato prima, va al sodo. Devi scrivere un libro. Devi scriverlo anche per Francesco. Che deve sapere? Deve sapere che la fondazione del Bambin Gesù, nata per raccogliere le offerte per i piccoli malati, ha pagato parte dei lavori fatti nella nuova casa del cardinale Tarcisio Bertone. Deve sapere che il Vaticano possiede case a Roma che valgono 4 miliardi di euro. Ecco, dentro non ci sono rifugiati come vorrebbe il Papa, ma un sacco di raccomandati e VIP che pagano affitti ridicoli. Francesco deve sapere che le fondazioni intitolate a Ratzinger e a Wojtyla hanno incassato talmente tanti soldi che ormai conservano in banca oltre 15 milioni. Deve sapere che le offerte che i suoi fedeli gli regalano ogni anno attraverso l'obolo di San Pietro non vengono spese per i più poveri, ma ammucchiate su conti e investimenti che oggi valgono quasi 400 milioni di euro. Deve sapere che quando prendono qualcosa dall'obolo, i monsignori lo fanno per le esigenze della curia romana. Deve sapere che lo IOR ha 4 fondi di beneficenza avari come Arpagone, nonostante l'Istituto Vaticano produca utili per decine di milioni, il fondo per opere missionarie ha regalato quest'anno la miseria di 17.000 euro per tutto il mondo. Deve sapere che lo IOR non è stato ancora ripulito e che dentro il torrione si nascondono ancora clienti abusivi, gentaglia indagata in Italia per reati gravi. Deve sapere che il Vaticano non ha mai dato ai vostri investigatori della Banca d'Italia la lista di chi è scappato con il bottino all'estero, nonostante noi l'avessimo promesso. Deve sapere che per fare un santo, per diventare beati, bisogna pagare. Già, sborsare denaro. I cacciatori di miracoli sono costosi, sono avvocati, vogliono centinaia di migliaia di euro. Ho le prove. Deve sapere che l'uomo che lui stesso ha scelto per rimettere a posto le nostre finanze, il cardinale George Pell, in Australia è finito in un'inchiesta del governo sulla pedofilia. Alcuni testimoni lo definiscono sociopatico. In Italia nessuno scrive niente. Deve sapere che Pell ha speso per lui e i suoi amici, tra stipendi e su misura, 500.000 di euro in 6 mesi. Francesco deve sapere che la società di revisione americana che qualcuno di noi ha chiamato per controllare i conti vaticani ha pagato a settembre 2015 una multa da 15 milioni per aver ammorbidito i report di una banca inglese che faceva transazioni illegali in Iran. Deve sapere che la Santa Sede per guadagnare più soldi ha distribuito tesserini speciali a mezza Roma. Oggi vendiamo benzina, sigarette e tax free, incassando 60 milioni l'anno. Deve sapere che non è solo Bertone che vive in 300 metri quadrati, ma ci sono un mucchio di cardinali che vivono in appartamenti da 400, 500, 600 metri quadrati, più attico e terrazzo panoramico. Deve sapere che il presidente dell'APSA, Domenico Calcagno, si è fatto un buon ritiro in una tenuta della Santa Sede in mezzo al verde, facendo aprire una società di comodo a suoi lontani parenti. Deve sapere che il moralizzatore Carlo Maria Viganò, l'eroe protagonista dello scandalo VatiLeaks, è in causa con il fratello sacerdote che lo accusa di avergli fregato milioni dell'eredità. Deve sapere che Bertone ha preso un elicottero costato 24.000 euro per andare da Roma in Basilicata. Deve sapere che il Bambin Gesù controlla allo IOR un patrimonio pazzesco da 427 milioni di euro e che il Vaticano ha investito pure in azioni della Exxon e della Dow Chemical multinazionali che inquinano e avvelenano. Deve sapere che l'ospedale di Padre Pio ha 37 tra palazzi e immobili e che oggi hanno un valore stimato in 190 milioni di euro. Deve sapere che i salesiani investono in società in Lussemburgo, i francescani in Svizzera, che diocesi all'estero hanno comprato società proprietarie di televisioni porno. Deve sapere che un vescovo in Germania ha scialacquato 31 milioni per restaurare la sua residenza e che una volta beccato è stato promosso con un incarico a Roma. Francesco deve sapere un sacco di cose, cose che non sa perché nessuno gliele dice. Il monsignore posa la forchetta e si pulisce la bocca con il tovagliolo. Il prete, che conosco bene, gli versa un po' di vino nel bicchiere, un sacrisassi le due terre. Il canuto reverendo alza il calice, strizza un occhio per osservare con attenzione il colore giallo paglierino attraverso il cristallo, beve due lunghi sorsi, poi sorride. Qui fuori c'è parcheggiata una macchina piena di documenti, dello IOR, dell'APSA, dei dicasteri, dei revisori, dei conti chiamati dalla commissione referente, la COSEA. È per questo che ho chiesto che lei venisse in auto. Non ce la farebbe a portarli via in motorino. Si alza di scatto. A proposito, noi non abbiamo contanti. Stavolta il ristorante lo paga lei. Segue seconda parte.